Ed eccoci sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, siamo dentro Via Massima. Un saluto particolare, come di consueto, a chi ci ascolta privato della propria libertà personale dal carcere o agli arresti domiciliari. Questa sera è la volta del ciclo sulla tecnologia, una puntata un po' speciale, parleremo di 5G. E allora eccoci in diretta dentro Via Massima, abbiamo degli ospiti questa sera che vi voglio presentare subito, sono con noi Carla, Donatella e Sal.
Ciao, salve.
Ecco, non si è sentito niente perché avevo il volume basso.
Ancora ciao, buonasera.
Ancora buonasera a tutti.
Ciao, saluto a tutti.
Ed eccoci allora, come annunciato, questa sera parliamo di elettrosmog, un tema che varie volte abbiamo trattato durante la nostra trasmissione e che è ritornato di nuovo in auge adesso che si parla di 5G. Puntata di oggi quindi 5G or not 5G. Abbiamo pensato di farvi una prima parte con un po' di informazioni diciamo tecnologiche o se volete scientifiche, e in modo da, come dire, creare un campo sul quale poi articolare le nostre riflessioni il più possibile oggettivo e scientifico, come sempre ci piace fare a questa trasmissione. Allora, parliamo quindi di campi elettromagnetici, e sapete che c'è una gamma di frequenze molto ampia che interessa le onde elettromagnetiche, e in particolare potremo distinguere in due grossi gruppi, quelle non ionizzanti e quelle ionizzanti. Quelle ionizzanti chiaramente sono onde che sono in grado di mutare il DNA umano, e quindi quelle, diciamo, sono già catalogate in questo modo, riguardano diciamo l'attività radioattiva e riguardano per esempio i raggi X di natura medica e anche una parte di ultravioletto, che sono quindi le onde del visibile, l'ultravioletto non è del visibile ma è oltre l'ottico. E poi ci sono invece le radiazioni non ionizzanti, è su queste che noi oggi ci cimentiamo, quindi sostanzialmente frequenze radio che si possono utilizzare per comunicazioni cellulari, reti wifi piuttosto reti wireless, anche il discorso del trasporto di energia elettrica entra nella faccenda, anche quelle le onde che vengono emesse appartengono alla gamma delle radiazioni non ionizzanti. Quindi quello che noi ci vogliamo chiedere è: ma queste radiazioni non ionizzanti sono pericolose o meno per la salute? E quindi bisogna capire se l'esposizione a queste onde può o meno causare, ad esempio, mutazioni genetiche, come indicano alcuni studi, alterazioni cellulari, rotture molecolari. Ecco, su questo si è un po' cimentata la ricerca. Una ricerca che, come sappiamo, purtroppo non è molto, molto ben finanziata, ce lo diranno poi i nostri ospiti che hanno potuto partecipare a un interessante incontro che c'è stato martedì scorso, una ricerca che è o finanziata dalle grandi compagnie di telecomunicazione e quindi in quanto tale chiaramente prona alle storture che inevitabilmente il controllato e il controllante coincidono, oppure hanno dei finanziamenti indipendenti evidentemente non sufficienti, perché il problema è molto complesso, no? è tutt'altro che banale. Ecco, questa sera noi non cercheremo di dire sì o no, non cercheremo di dire buoni o cattivi, non lo facciamo mai, cerchiamo semplicemente di capire insieme, di registrare le preoccupazioni delle persone, del mondo scientifico, anche di ascoltare pareri contrari, come sapete 06 49 17 50 è il numero per intervenire, sempre a microfoni aperti su questa radio, e quindi parliamo appunto di onde. Onde hanno, intervengono nella trasmissione dei segnali, hanno tendenzialmente quella che si chiama una frequenza portante, quindi una frequenza fondamentale dalla quale poi ci si discosta, e lo scostamento da questa frequenza è proprio ciò che è in grado di trasportare il segnale che è elettronico, che devo trasferire da un luogo ad un altro. Ovviamente le diverse portanti rappresentano le diverse frequenze in cui queste onde possono funzionare, e lo spettro di frequenze, sapete bene, è un mercato, insomma, si possono acquistare, ci sono delle aste, lo vedremo dopo l'asta che c'è stata recentemente nell'ambito del cosiddetto 5G, e chiaramente quindi si può anche fare business attraverso la scelta di queste frequenze e l'affitto di queste frequenze. Diciamo che naturalmente, parlando di onde, stiamo parlando di frequenza. La frequenza che cosa ci indica? Beh, diciamo più o meno è l'inverso del tempo, quindi registriamo che attraverso evoluzioni della frequenza possiamo trasmettere delle informazioni, quindi il tema è quante informazioni al secondo riesco a mandare. Naturalmente c'è anche un tema energetico: la frequenza di un'onda interviene in quella che è l'energia complessiva che l'onda porta con sé. Più è alta la frequenza di un'onda, più energia trasporterà e più informazioni e dati quindi riesco a trasmettere. Le onde cosiddette più energetiche, quelle che hanno quindi una frequenza più alta e che trasportano più energia, potranno trasportare più informazioni. Naturalmente la frequenza non è l'unico parametro da tenere in considerazione se vogliamo quantificare le interazioni che queste diciamo onde elettromagnetiche possono avere ad esempio con il nostro organismo. L'altra importante è l'intensità, e quindi ci possono essere basse potenze, quindi minor portata, oppure alte potenze e maggior portata. Però a parità di potenza sicuramente è vero che andando verso frequenze più alte si registrano intensità maggiori. E naturalmente più le onde sono energetiche, più interagiranno con il materiale circostante biologico. Ecco, questo è un fatto diciamo non oppugnabile, così come non è oppugnabile il fatto che esistono dei limiti. Per esempio in Italia c'è il limite di 6 volt per metro di intensità del campo elettromagnetico, quindi se c'è un limite evidentemente si è ritenuto necessario porlo questo limite. E quindi fare dei ragionamenti. Quindi in realtà non è possibile dire che queste onde non fanno nulla. Quindi ci sono sicuramente delle cose di cui occorre tener conto. Poi possiamo approfondire semmai più tardi anche con il discorso su abbiamo parlato di energia e di potenza, dovremmo parlare anche di densità di energia e densità di potenza, e quindi se la potenza è l'energia nell'unità di tempo, la densità di potenza riguarda anche la superficie spaziale, quindi in un metro quadro, in un centimetro quadro, quanta potenza vado a mettere? Anche questo è un altro fattore, no? Quindi sono varie le variabili di cui bisogna tener conto se ci occupiamo di interazioni fra campi elettromagnetici e materiale biologico. Ebbene, arriviamo quindi al punto: le frequenze del 5G. Il 5 maggio 2019 l'Agicom ha approvato una delibera per regolare le procedure di assegnazione e le regole di utilizzo di queste frequenze per il 5G. E una prima cosa che anche questa è un fatto che noi riportiamo nella sua inoppugnabile realtà, questa cosa è stata fatta senza una autorizzazione preventiva, non c'è stato alcun comitato etico che è stato consultato. Non c'è stato nessun consenso informato, non ci sono state valutazioni di rischi, non ci sono stati neanche monitoraggi ambientali e sanitari mentre veniva varata questa delibera. Quindi questo è un fatto, poi che magari non fosse necessario discutiamone, però il fatto rimane che questo è avvenuto. Del resto è anche vero che esistono documenti scientifici che sono rimasti inascoltati. Circa 180 scienziati e medici in 35 paesi hanno voluto sottolineare i rischi del 5G, e questo non è stato preso in considerazione evidentemente, così come anche non è stata presa in considerazione la moratoria avanzata dall'ISDE a livello internazionale. Quindi, facendo un po' di cronistoria, il 2 ottobre si è conclusa l'asta per l'assegnazione delle frequenze 5G. Le offerte hanno superato i 6 miliardi e mezzo. Il 5G funzionerà con elementi emittenti a 3,5-3,6 GHz e antenne speciali chiamate a schiera in fase, fase ad array, che funzionano insieme per emettere onde che, inseguendosi l'un l'altra, costituiscono una emissione direzionale che si può puntare sull'antenna più vicina. Un singolo array può contenere fino a 64 antenne che, collaborando, quindi emetteranno un fascio di radiazioni più potente. Quindi questo, diciamo, cerchiamo anche di spiegare poi, no? Parlare di 3,5-3,6 GHz significa muoversi verso le microonde, corretto? Esatto. Quindi ci stiamo muovendo verso frequenze alle quali funzionano i forni a microonde. Ciò non significa necessariamente che ci friggeranno il cervello come quelle, però è vero che la molecola di acqua, l'H2O, a queste frequenze comincia a vibrare. Questo è anche un fatto.
Anche un po' prima.
Ecco, anche un po' prima.
Anche alle frequenze più basse, anche a 2 GHz e 4, quelle del Wi-Fi già
a 2 e 4.
Sì. Lì si avvicina più alla questione delle frequenze millimetriche.
Ah, ok. Il 5G quindi opererà a delle frequenze più alte di quelle del Wi-Fi e di quelle di radiotelefonia anche, e quindi bisognerà installare in area urbana dei microripetitori, e quindi aumenterà anche la densità espositiva. Poi vedremo, no, se è più conveniente averne di più o di meno. C'è tutto un calcolo che possiamo fare. Naturalmente bisogna tenere conto anche degli ostacoli che ci sono nella trasmissione in un'area urbana, palazzi, aree verdi e quant'altro.
Tutto perfetto quello che stai dicendo, Davide. C'è da aggiungere che, diciamo, oltre a tutte le caratteristiche che le onde elettromagnetiche, dette onde millimetriche dei 5G, sono, il problema è la simultaneità di interconnessione che c'è fra di esse. Questa è la novità, perché fine 4G stiamo sempre riflettendo su onde elettromagnetiche, su Wi-Fi, siamo sempre su questo discorso da quando sono entrati i primi telefoni cellulari a 2G. Quindi fino adesso noi stiamo parlando di tutto questo insieme. I certo. 5G mettono insieme tutto questo in un'interconnessione simultanea permanente. Il che significa che, diciamo, oltre al quantitativo, la densità, la velocità delle informazioni, oltre ai megahertz e gigahertz che gireranno con una certa velocità, c'è anche da dire che saremo esposti contemporaneamente a più fonti che emanano, quindi c'è una moltiplicazione di sorgenti a 5G che lavorano.
Ok, quindi questa è un'altra novità, mentre abbiamo sempre parlato di sorgenti uno a uno, diciamo, no? Adesso invece c'è una molteplicità di sorgenti, si abbasserebbe forse la potenza. Questo
chi lo sa?
Guarda, io potrei aggiungere il fatto che a 2 GHz e 4 adesso, nel lontano decennio fa, era la stessa cosa, però adesso c'è un'altissima densità dei 2 e 4, perché adesso se tu fai una scansione, cioè, trovi milioni di reti Wi-Fi, e quindi sostanzialmente non cambia moltissimo. Questo non è per dare un giudizio positivo o negativo al 5G, ma per dire che l'interconnessione simultanea esiste già, perché se tu abiti in un condominio, almeno le persone hanno almeno una o due reti Wi-Fi in casa.
Ma non sono connessi gli elettrodomestici per forza di cose?
Non ho capito la domanda.
Non sono ancora interconnessi tutti gli elettrodomestici, stanno venendo sostituiti gli elettrodomestici, compreso probabilmente anche i televisori di nuova generazione, che andranno con questo sistema. Quindi, diciamo, l'interconnessione simultanea all'interno di uno spazio piccolo, come diceva Davide, parlando proprio di spazi e di quantità di energia che passa e colpisce la materia, saranno spazi sempre più piccoli, perché sono comunque gli spazi anche domestici, scolastici, eccetera eccetera, ma dove c'è un'interconnessione di più attrezzature, di più strumenti messi insieme.
Io non ne sarei molto certo, perché anche oggi, se tu pensi a quanti telefoni ci stanno dentro casa, una famiglia media che ha due figli, c'hanno almeno due tre telefoni o due tre dispositivi Wi-Fi con incroci di 2 GHz e 4 molto alti, e anche di altre frequenze simultanee, che sono quelle della GSM, 2G, 3G e 4G. Cioè, in realtà non è facilissimo questo discorso qua, bisognerebbe misurarle.
Mi
soffermavo a riflettere l'altro giorno sulla quantità di inquinamento elettromagnetico che deve esserci all'interno della metropolitana. La metropolitana, che è un ambiente chiuso, è un ambiente e tutti quanti hanno il telefonino in mano connesso, magari non si connette, cerca di connettersi,
oppure i treni, no? Si dice spesso
in treno o cioè, e questo è una somma di tutto quello che si crea. Però c'è una cosa che io vorrei, io non sono un esperto, partiamo da questo, sono una persona preoccupata dalla qualità della vita e dalla qualità dell'ambiente in cui vivo e dal cercare di mantenere una buona qualità. Sono andata a questa conferenza che è stata il 5 novembre a Roma, all'interno degli spazi del Parlamento, e una cosa mi ha colpito prima di tutto, che il 5G è un sistema di trasmissione molto diverso da quelli precedenti, non è un aggiornamento riguardo ai sistemi precedenti, viaggia su un altro sistema. Non sono in grado io di spiegare qual è quest'altro sistema, però è una rete, è un internet delle cose, viene chiamato, che viene a mettere in rete oggetti, un milione di oggetti per chilometro quadrato.
Allora sì, tanto per dare questo, capisco cosa vuoi dire. Allora, ci sono fondamentalmente tre bande di frequenza che vengono utilizzate dal 5G: la frequenza 700 MHz, quindi quella più bassa, quella che fa il mestiere che stai dicendo te, sono onde che hanno una maggiore penetrazione, quindi permettono una diffusione capillare e sono ideali per la internet delle cose, la internet of things. E questi lotti sono stati vinti da Vodafone, TIM e Iliad. Quest'ultima ha anche ottenuto il blocco da 10 MHz che è stato riservato in quanto entrante nel mercato italiano. Ma questa è una casistica di onde. Poi ci sono le frequenze a 3,6 MHz, che sono quelle di GHz, scusami, che sono quelle di cui parlavamo prima. Queste, diciamo, sono le vengono dallo sviluppo delle connessioni fixed wireless access, quelli che stavamo parlando prima. Si stanno, diciamo, diffondendo anche in zone dove c'è una bassa densità, per esempio anche in zone di campagna, perché consentono anche collegamenti punto punto. Però anche per esempio per connessioni LTE in contesti urbani sono presenti queste tipologie di frequenze. E questa qui, diciamo, che è nata come un'evoluzione appunto delle wireless LAN. E poi ci sono infine la terza banda di frequenze, che è quelle più alte, che partono da 24,5 e 27,5, che riguardano appunto le onde millimetriche. E quindi dobbiamo in qualche modo fare un distinguo. Adesso vai te.
La questione dell'IoT è una questione un po' diversa, perché fondamentalmente è una tecnologia che ha a che fare con tanti sistemi di telecomunicazione diversi, e quindi può essere l'internet delle cose, può essere comunque trasportato da altre tecnologie. Quindi non farei combaciare l'internet delle cose con la densità e con il 5G. Il 5G è fondamentalmente una tecnologia che serve per comunicare in una modalità ad altissima velocità e in mobilità.
Pronto? Posso dire che una delle cose che io ho capito sempre in questo, ascoltando questo convegno, è che se l'attuale limite di radiazioni è quello di 6 volt per metro quadro, viene richiesto all'attivazione del 5G di alzarlo a 61 volt per metro quadro. Quindi è certo che ci sarà un innalzamento di onde elettromagnetiche. Allora, in tutto questo non è stata fatta una sperimentazione, non è stato fatto una verifica sul fatto che questo non crei danni all'essere umano, non crei danni e quali sono le reazioni. A me che si possa fare una cosa del genere senza aver fatto uno studio preventivo, già questo mi basta per stupirmi molto.
Allora, intanto ci ha raggiunto Andrea al nostro telefono aperto, ricordiamo 06 49 17 50. Andrea, ci senti?
Sì. Salve a tutti, volevo solo farvi un paio di domande per cercare qualche chiarimento sulle questioni che avete posto sulle onde elettromagnetiche, se è possibile.
Prego, prego.
E niente, la prima è che il limite per i campi elettromagnetici è di 6 volte al metro, questa è l'unità di misura stabilita dalle nostre leggi, però volevo sapere qual era quella stabilita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e poi se ci sono limiti ulteriormente più restrittivi, magari proposti dall'ISDE o da altri medici. Come prima domanda, quindi, questa, perché a volte sappiamo che i limiti di legge non sono quelli per la salute, insomma, ci si tende un po' a mediare le esigenze, diciamo, della salute con quelle economiche degli operatori che ci sono dietro. Quindi la prima domanda è questa. E la seconda invece, se intendete approfondire il discorso per quanto riguarda i campi elettromagnetici anche relativamente alle cosiddette armi ad energia diretta, quindi al mercato bellico, insomma, che sarebbe molto, forse molto interessante, forse richiederebbe una puntata apposita, e vedere quali sono anche le aziende produttrici anche qui in Italia, se ci sono, non lo so.
La faremo Andrea, perché ci hai dato un ottimo spunto. Intanto grazie per le domande e ti rispondiamo in diretta.
Ciao Andrea, sono Donatella e sono una delle persone che è stata lì al Parlamento per questo convegno internazionale. Che ci è stato riferito, per rispondere alla tua prima domanda, che il limite europeo posto è di 0,2 volt per metro quadro, quindi siamo decisamente bene al, esatto, dal punto di vista delle normative europee e del principio di precauzione, che comunque è un'altra cosa che magari brevemente con io e Carla ne parleremo, così, insomma, per quanto ne abbiamo capito e saputo.
Allora, facciamo una piccola pausa, ci ascoltiamo un pezzo di Emilio Stella, Alle case popolari.
Dai, va, andiamo un po'.
Popolari e cendiavai, dei mignotte tossici aspiranti usurai, l'ascensore non cammina, se cammina è buio. Abita alle case popolari e mi va bene, pure con le grida io la notte so dormire, però la signora al quinto piano non c'ha pace.
Basta.
La signora al quinto piano, lei c'ha quattro figli e sicuramente io so uno di quelli, quindi amici miei vedete ed è sta più tranquilli. Abita alle case popolari e mi dirai, vedi tanto vieni, dimmi quanti impicci c'hai, quanti pregiudizi, quante cose che non sai. Che da un lato c'è un bosco e dall'altro c'è una chiesa, e da un lato c'è il mare e dall'altro c'è panni e scale. Piove,
occhio, occhio.
Piove,
la pizza tutto.
Popolare chi pulisce, la signora Angela Porella si esaurisce, a puli in merda solo lei lo sa che se patisce. Abita alle case popolari c'è uno stronzo, ogni casa popolare ce l'ha uno stronzo, che butta la monnezza dal balcone e sta nascosto. Abita alle case popolari e mi ricordo l'amichetto che io ce volevo giocare giorno, ma la madre gli diceva lì non se ce manno. Come? Volevo solo giocare, io volevo solo giocare, io ma piove,
occhio occhio,
piove,
ha pista tutto, stanno avvelenati.
Facciano, oh, facciano, oh,
sta zitto, beh, sì.
Ed eccoci di nuovo in diretta per la seconda parte di Entropia Massima. Abbiamo parlato di cosa sta facendo l'Agicom, il provvedimento dell'autorità garante per le garanzie nelle comunicazioni è stato approvato l'8 maggio 2018, dicevamo, e quindi entro i prossimi due anni 120 sugli 8.000 comuni italiani cominceranno a sperimentare le tre bande del 5G, quelle di cui abbiamo parlato prima di questa pausa. Naturalmente questo è stato fatto all'insaputa dei sindaci e quindi anche dei cittadini, di questi piccoli centri scelti con determinati criteri, e la sperimentazione, diciamo, va sotto il cappello delle cosiddette smart cities. I piccoli centri sono quelli della provincia di Roma, Milano, Torino, Cagliari, Aquila, Bari, Matera e Prato. Quindi saranno le prime mini città sperimentali della penisola che saranno immerse in questo brodo di radiofrequenze, no? Del 5G e anche dell'internet delle cose. Allora noi per questo abbiamo oggi qui Carla e Donatella, che vengono da un territorio particolare, cioè quello della Bassa Sabina, e ci racconteranno che cosa sta succedendo lì, che tipo di preoccupazioni sono nate e che cosa stanno mettendo in campo.
Noi siamo un piccolo gruppo di cittadini preoccupati da quello che succede, perché poi sappiamo che ben 120 piccoli comuni sono già stati prescelti in tutta Italia, non solo in Sabina, per la sperimentazione. E siamo preoccupati per vari motivi. Che intanto
quindi anche la provincia di Rieti, prima non l'ho citata,
anche
però in
la provincia
anche
di Rieti. Noi siamo provincia di Rieti, la Bassa Sabina è in provincia di Rieti, e preoccupati per questo e dalla mancanza di totale di informazione, sia probabilmente ai sindaci stessi, ma poi anche dai sindaci alla cittadinanza rispetto a questo. Ci siamo attivati, quello che capiamo è che è un ginepraio in cui bisogna sapersi muovere. Attualmente capiamo che è possibile per i sindaci fare un'opposizione, chiedere una moratoria a questa sperimentazione. Sappiamo anche che l'Associazione dei Piccoli Comuni eventualmente offre garanzia legale per muoversi su questo. Questo l'abbiamo saputo sempre andando a questo convegno e informandoci intanto su quelli che possono essere dei fatti, soprattutto. E Donatella poi ci spiegherà meglio quali sono i motivi di preoccupazione riguardo proprio alla salute della persona, ritorniamo su questo argomento, ma c'è un altro argomento che ci preoccupa molto: le frequenze, da quello che ho capito, quelle del 5G e non quelle precedenti, perché poi appunto ricordiamoci che abbiamo un problema di inquinamento elettromagnetico già adesso, sono ostacolate dagli alberi. Allora, anche questo è un problema in un territorio a prevalenza rurale, a prevalenza contadina e soprattutto che è scelto da delle persone per viverci, perché è un territorio di campagna e dove in realtà non c'è un'abitudine alla cura dell'ambiente. Non vogliamo che poi questo tagliare alberi per problemi anche climatici e problemi di questo genere in realtà sia connesso anche al fatto di far viaggiare le frequenze, e in ogni caso anche su questo va il contenuto. L'altro problema: la nostra zona è piena di apicoltori. Sul fatto che le frequenze elettromagnetiche diano problemi alle api è un fatto già abbastanza acclarato questo.
Sugli alberi voglio dire che in Abruzzo hanno già cominciato a farlo, ci sono già state delle deforestazioni proprio per in previsione di questa sperimentazione sul 5G. Ma parliamo anche delle api, giustamente.
Allora, una delle cose che viene già pensata di fare è un lavoro su quella che è la manutenzione degli alberi. È qualcosa sulla quale alcuni cittadini stanno già partendo, proprio per parlare di questo, in maniera anche da andare a essere più specifici sui vari argomenti. E l'altra cosa che noi ci proponiamo di fare attualmente è soprattutto far sì che le persone ne parlino di tutto questo. Stiamo cercando di preparare degli incontri, delle piccole conferenze, chiamando esperti a livello nazionale su questo argomento, tale da dare informazione, perché quella che attualmente non c'è,
infatti
proprio nella misura più totale manca l'informazione.
È proprio questo il punto.
È qualcosa che stiamo accettando come di ineluttabile, come qualcosa che non possiamo fare altro che accettare, ma sappiamo bene che poi spesso il mercato impone delle scelte che poi dopo anni vengono pagate. Il progresso vorrebbe anche dire imparare che questa cosa non va fatta.
Sì, diciamo, facciamo un paragone per esempio a quello che è successo ormai 10-20 anni fa con il tabacco. E in quel caso, insomma, gli studi ci sono stati, c'è stati studi epidemiologici importanti e poi, insomma, scientificamente è stato dimostrato che il tabacco provoca il cancro, questo è stato dimostrato, e quindi quella grossa industria che è tuttora esistente, insomma, l'industria del tabacco, ha subito delle perdite. In questo caso invece l'industria delle telecomunicazioni si è organizzata un po' meglio e quindi diciamo che ha voluto fare in proprio la sperimentazione, quindi ha voluto finanziarla, però come sappiamo questo non è esattamente scientifico, no? Quando appunto il controllato è colui che finanzia, no? La ricerca sull'eventuale nocività delle onde che gli servono per effettuare la sua attività. Esistono però anche degli studi indipendenti, questo diciamocelo, da questi studi comunque sono emersi alcuni legami tra l'esposizione ai campi elettromagnetici e per esempio la modificazione dell'espressione dei geni che regolano il ciclo cellulare, il che significa che non possono modificarli direttamente, ma possono modificare il ciclo cellulare e in questo caso si possono attivare dei processi detti di apoptosi, questa è la parola, che potrebbero accelerare anche la riproduzione delle cellule tumorali. Questo pure è un piccolo studio indipendente che comunque non è stato ancora smentito, della IARC, quindi l'Associazione Internazionale della Ricerca sul Cancro.
C'è una cosa che vorrei dire prima di lasciare la parola a Donatella, che magari vi spiega anche meglio quello che lei, cioè, ricorda meglio di me su questo, che è stato affermato durante questo convegno che un farmaco a questo livello di sperimentazione non verrebbe mai messo sul mercato perché non rispetta gli standard e non c'è sufficiente sperimentazione. Essendo una cosa che può avere influssi sulla salute, andrebbe usato lo stesso metro di paragone. Voi che lascio la parola a Donatella volentieri.
Chissà perché c'è tutta questa fretta a metterlo sul mercato, no?
Preoccupa questo, quantomeno.
Io non mi, cioè, ho un'idea, diciamo, da cittadina che si informa e tende a leggere molto senza essere appunto poi dietrologa per forza di cose o complottista. Però sicuramente questo fatto che dicevi tu, Davide, adesso chissà per quale motivo si sbrigano tanto in fretta, ora che c'è una situazione di morsa dell'Europa tra le grandi superpotenze, chissà, insomma, è certo che la Cina, c'è stata una cosa molto interessante che è stata detta da uno scienziato svedese che è intervenuto, ha fatto un bellissimo intervento durante questa conferenza dicendo: lo sapete qual è l'unico paese dove la sperimentazione viene tenuta in qualche modo a bada? Proprio la Cina, dice, paradossalmente, ed è nata tutto un c'è stato proprio un brusio generale della sala e lui ha detto sì, perché per in qualche modo ottenere le redini del mondo i cinesi devono avere delle persone, anche degli studenti a scuola, piuttosto svegli e lontani da certe influenze neurocerebrali che ovviamente le onde elettromagnetiche stimolano in maniera particolare. Ed è proprio, diciamo, di questo che si è anche parlato, molti scienziati si sono riferiti direttamente alla situazione delle scuole. Alla situazione delle scuole, anche perché a partire, se non mi sbaglio, dal 2015, in realtà poi ci sono stati proprio dei progetti che hanno spinto ulteriormente l'approvazione dell'utilizzo di sistemi cablati all'interno delle scuole, non ancora wifi, ma l'altra paura appunto è quella di iniziare a, diciamo, che la spinta possa cominciare ad andare ad orientarsi più verso infatti il wifi e quindi la cablazione senza cavo, fino a un punto tra virgolette di non ritorno. E qui stiamo parlando ovviamente di scuole, di effetto sugli allievi, ma anche tanto di effetto sui bambini. Citavi prima un'altra delle cose, degli effetti, diciamo, sulla salute più deleteria che le onde elettromagnetiche già contribuiscono a creare, è il fatto che oltre a delle modificazioni di un certo genere a livello citoplasmatico nelle cellule, perché le onde millimetriche riescono a penetrare dai 1 ai 2 centimetri sottocutanei, e quindi possiamo immaginare che nell'endoderma c'è un sistema reticolare già del primo di una parte molto estesa del sistema nervoso. E questa è una cosa, e poi si è notato la resistenza. Vai. Ecco, questa è una cosa che è stata notata più volte e ribadita più volte, della resistenza di certi batteri come la Listeria, l'Escherichia coli, agli antibiotici man mano che queste onde elettromagnetiche in qualche modo colpiscono, come dicevi tu, energeticamente i corpi. Tu parlavi prima di energia e in effetti questo è proprio quello che succede.
Allora, a proposito delle onde millimetriche, visto che prima non siamo riusciti a spiegarlo bene, queste appartengono alla terza casistica, quelle quindi delle frequenze che partono da 24,5, 27,5 GHz e sono caratterizzate quindi, queste onde sono appunto millimetri, quindi estremamente piccole, hanno un passo molto piccolo, si parla di frequenze veramente molto 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 elevate. e hanno però una capacità di penetrazione nell'organismo umano bassa, no? Diciamo questo, cioè, la loro capacità di base è una capacità bassa e quindi non riescono a penetrare all'interno degli organi, ma rimangono soprattutto sui tessuti superficiali, quindi cute,
si
occhi.
Depositano proprio.
Ecco, e quindi questo è una cosa che vogliamo dire, no? L'altra cosa pure che riguarda questo è che siccome hanno una grossa attenuazione queste frequenze, è necessario diciamo intensificare le antenne, quindi bisogna metterne di più, perché dopo 100 metri, dopo centinaia, ordini di centinaia di metri, l'onda tende a scemare e quindi bisogna ripeterla più volte. Quindi si tratta di tante onde con una penetrazione più bassa, quindi questo diciamolo. Però è anche vero che c'è per esempio uno studio sulle ghiandole sudoripare della cute, i cui dotti agirebbero per diventerebbero come delle antenne elicoidali che potrebbero rendere suscettibile all'esposizione di queste frequenze anche parti più interne del corpo. C'è uno studio che parla di questo.
No, questo te lo posso dire, te lo posso confermare. Io non sono un medico, ma mi occupo di funzioni organiche rispetto al suono e la voce, per cui insomma una materia che tratto tutti i giorni nella mia vita. E per quanto riguarda quello che dicevi tu, nel momento in cui c'è una ricezione da parte dei ricettori di cui siamo completamente cosparsi, questi ricettori naturalmente mandano delle informazioni, queste informazioni sì, passano, ci sono degli organi che sono pieni di ricettori, altri che sono molto meno pieni di ricettori, c'è tutto il sistema senso percettivo di cui siamo costituiti, afferisce naturalmente poi a una trasmissione cerebrale, quindi ecco che c'è un rimando di ricettori, per cui come dicevi tu, c'è una ricetrasmittente fuori che origina un segnale, noi lo riceviamo, lo amplifichiamo all'interno del nostro corpo e lo trasmettiamo come una ramificazione, una retificazione a tutti a determinati organi che ne sono ricettivi. Quindi non è vero poi che si deposita soltanto sull'epidermide, ecco, come dicevi tu, è così.
Cosa che comunque di per sé non
sarebbe comunque tanto carina, ecco.
Sì. È da rilevare come tutte queste cose di cui parliamo sono molto più pericolose per i bambini. Mm-hmm. Lì dove i bambini anche oggi all'uso del cellulare hanno un problema molto maggiore dell'adulto sullo stress termico. L'orecchio del bambino è più vicino al cervello, per cui è chiaro che questo dà più problemi sui bambini.
Anche la scatola cranica è più piccola.
La scatola cranica è più piccola.
E quindi la penetrazione può arrivare in parti più interne rispetto a un adulto.
Esatto, esatto. Allora, se non ricordo male, ci sono anche proprio delle sperimentazioni che indicano quanto nei bambini possa arrivare a interrompere il DNA, il codice genetico, il problema delle vibrazioni, delle onde radiomagnetiche. Già oggi abbiamo molti soggetti che soffrono di elettrosensibilità. E a noi, entrando al convegno, siccome ci sarebbero state molte persone che soffrivano questo, ci hanno raccomandato di spegnere i cellulari,
sì,
perché c'erano persone che avrebbero altrimenti non potevano restare in quelle sale.
E come sempre succede sempre che, appunto, come diceva Carla prima, poiché in qualche modo si pensa prima alla mercificazione di queste cose prima poi di andare a valutarne gli effetti e i danni, alla fine ci ritroveremo magari con una percentuale altissima di elettrosensibili che non sono ancora una patologia conclamata, scientificamente, come dire, approvata a livello mondiale, ma esistono e diciamo le patologie di cui soffrono relativamente all'elettrosensibilità sono invece sono conclamate, seguite e analizzate e su cui viene fatta ricerca da studi medici a livello mondiale, dall'ISDE in particolare, ecco.
Esatto.
Questa cosa qui, quindi, che cosa significa? Come al solito stiamo creando probabilmente un ennesimo nucleo di patologie senza sapere che lo stiamo facendo, sapendo che lo stiamo facendo perché ci sono delle percentuali di possibilità che questo accada, visto tutto quello che abbiamo detto, e poi un giorno penseremo agli effetti, magari fra qualche tempo.
Bene, allora ci ascoltiamo un pezzo dei Kraftwerk che non può che essere
Radioactivity.
Introduce 7.5 tons of plutonium è la fine.
Sfumiamo questo bellissimo pezzo, non me ne vogliate, ma la trasmissione che c'è dopo di noi rischia poi di saltare e di andare troppo per le lunghe. Erano i Kraftwerk e noi vogliamo salutare le bambole elettromagnetiche che ieri abbiamo sentito al forte, che sono i Kraftwerk de Noantri. Ecco, dopo questo pezzo ritorniamo in diretta perché ci ha raggiunto Fabio, non ha voluto intervenire ma ci ha fatto una domanda in realtà abbastanza complicata. Lui ascolta con interesse le cose che gli diciamo, ma la domanda che ci pone è: allora quali comportamenti possiamo assumere, che quali scelte possiamo operare? E io temo che ce ne siano poche, ma in realtà c'è qualcuno che invece non la pensa così, e gli do quindi la parola.
Allora, secondo me il tema è difficile, no? Perché dici: che cosa facciamo? Non è che ogni resistenza è futile, qualcuno disse, no? Perché comunque alla fine, cioè, quando comincia una tecnologia tutti la rifiutano, poi dopo la usano tutti e di più di quello che serve, di media. Il problema qua è le onde elettromagnetiche non si vedono con gli occhi. Probabilmente si potrebbe adottare o sviluppare qualche sistema che le faccia vedere in qualche modo, quindi magari una rete di sensoristica adeguata che possa monitorare in tempo reale l'inquinamento o le fonti elettromagnetiche. Questo che sia, lo metto con un punto di domanda, una rete di cittadinanza, o ci vogliamo fidare a medio e lungo termine delle istituzioni e delle industrie?
Eh beh, questa insomma è una domanda ovviamente molto molto difficile. Al momento non abbiamo quindi delle soluzioni a portata di mano, del resto non è questo l'intento di questa trasmissione, però già ci dice Sal, cominciamo a pensarci, perché esistono comunque soluzioni. Per esempio parlavamo durante la pausa di sensoristica che può aiutare in tal senso, giusto Sal?
Beh sì, sono anche a bassissimo costo. Le ultime cose che ho provato qualche anno fa, sono andato in giro, per esempio mi riallaccio brevissimamente a una considerazione che era stata fatta prima su che onde elettromagnetiche stanno sulla metro. Ho provato a vedere con una sensoristica di bassissimo costo, parlo dell'ordine dei 5-15 euro, e quello che si notava di più era un fortissimo campo elettrico dovuto soprattutto alle linee di alimentazione della metropolitana e dei treni, e in secondo ordine, qui nel caso specifico, quella delle onde elettromagnetiche dei cellulari, ma in secondo ordine rispetto a quelle, con mio estremo stupore.
Io una cosa penso che possiamo fare, che è quella di mantenere alto un'attenzione personale, di ricordarci, e questo ci serve solo a ricordare il problema, e chiaramente non risolve nulla, perché se il nostro vicino non lo fa, ma non è questo quello che può risolvere, però mantenere delle buone abitudini, la buona abitudine di spegnere il cellulare, di non metterselo addosso, di non darlo ai bambini più piccoli di un tanto in mano, o di fare attenzione per quello che poi lo usano, che lo usino lontani dal corpo, e mantenere sempre, ma anche di ricordarsi quando si manda una marea di messaggi WhatsApp o una marea di mail senza levare le mail precedenti dalle risposte, quello è tutto inquinamento, è tutto lavoro eccessivo per i server, è inquinamento che non solo è elettromagnetico, consuma troppa CO2, consuma troppa corrente, e mantenere un'attenzione presente all'uso che si fa di tutto questo, perché ci abituiamo a qualcosa, lo diamo per scontato, ma è qualcosa che invece può non lo sappiamo, può essere dannoso per qualcuno.
Guarda, fino a qualche anno fa, quando facevamo queste trasmissioni, dicevamo accorciate le chiamate, era un periodo in cui si chiamava molto, e quindi dicevamo accorciate le chiamate, semmai mandate un SMS. Invece oggi abbiamo un punto di vista diverso, è giusto, visto che al momento invece il traffico maggiore avviene su messaggistica, come ad esempio WhatsApp, ma anche altri sistemi di messaggistica. Paradossalmente, no, siamo in, diciamo che quell'avvertenza oggi non è più valida. Piuttosto, un'altra che possiamo citare era quello di spegnerlo di notte, si diceva, no?
Sì, sì.
Questa è un'altra cosa che si perde facilmente l'abitudine a fare.
E un'altra cosa anche vorrei aggiungere, ne abbiamo già parlato, ma ricordarla, dal punto di vista del territorio, dal punto di vista appunto del livello di attenzione da mantenere sul territorio dove viviamo. Come avete sentito prima, si diceva che l'Agicom, è già successo in vari comuni italiani che l'Agicom abbia scelto, come averlo tra virgolette tirato a sorte, il paese tal dei tali dove fare sperimentazione, che tra l'altro è molto simile a quello che si fa con le cavie umane, no? Quindi con le cavie da laboratorio, diciamo così. E alcuni comuni non se ne sono accorti, diciamo, non si erano accorti di essere tra virgolette stati estratti. L'Agicom ha definito queste scelte scelte dovute a uno stato di divario digitale del posto stesso, quindi questa è stata la giustificazione poi alla fine ufficiale che hanno dato quando certi comuni si sono accorti di aver ricevuto delle lettere di questa, rispetto a questa sperimentazione sul loro territorio, senza che loro, ma era come dire già troppo tardi, per cui appunto questi comuni si rifanno all'AMPCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni, dei Piccoli Comuni Italiani, a cui ci si può riferire nel momento in cui si comincia a vedere qualcosa di strano, e quindi si tira un attimo il naso all'insù, si vedono più antenne, si vedono gli strani affari, aggeggi che sono i nuovi ripetitori, e quindi magari ecco lì andrebbe fatto quello che proviamo a fare noi nel piccolo. Già
avete già preso contatti?
Con l'AMCI abbiamo sentito il presidente dell'AMCI parlare durante questo, e poi è stato veramente pochi giorni fa, quindi noi ci siamo riuniti immediatamente ieri, e c'è anche già un gruppo attivo a Rieti che sta appunto, si sta muovendo, e noi penso che ci aggregheremo, insomma più siamo e meglio è. Ecco, l'altra cosa
di quali paesi fate parte, così diciamo
Cantalupo, Casperia, Poggio Mirteto, Forano, diciamo più o meno
Montopoli, anche
Montopoli.
Montopoli, questi sono i paesi principali,
diciamo, per adesso noi siamo, e poi appunto c'è la provincia di Rieti, c'è proprio i paesi molto più vicini a Rieti, Rieti stessa, e quindi insomma occhio in tutti i sensi.
Comunque ricorderei anche che esiste un movimento 5G nazionale, oltre quelli locali, e che in fondo è sempre bene avere questo di riferimento, poi anche per muoversi e per avere informazioni sul materiale già esistente, sì, e su quello che è l'eventuale, sì, sì, le eventuali procedure anche da svolgere per chiedere al proprio sindaco di non accettare la sperimentazione, o ci sono tutta una serie di cose che si possono
questo
fare.
Gruppo si chiama Alleanza Italiana Stop 5G, ed è possibile, perché anche a noi è stato spedito, ricevere un dossier scuole, tra l'altro, proprio sul comportamento anche in ambito scolastico dell'utilizzo delle radiofrequenze e delle onde elettromagnetiche.
Beh, mi sembra comunque una buona risposta, diciamo, sicuramente parziale, che abbiamo potuto dare a Fabio, a tutti quelli che si chiedono cosa fare. Sicuramente se state in un piccolo comune vi abbiamo detto una cosa che si può concretamente fare:
salvaguardando gli alberi.
Ci proviamo
anche.
Io poi c'è un'ultima cosa che voglio dire, che si può fare. Riflettiamo accuratamente su quanto ci serve un eventuale aggiornamento al 5G, e quanto ci serve anche oggi l'utilizzo del 4G e di questa rete, di questa interconnessione a questa velocità e in questo modo. Riflettiamoci.
Mi pare un'ottima domanda che chiama assolutamente un'altra puntata di approfondimento che rifaremo, e magari rinvideremo i nostri ospiti, che saranno così gentili da venire, e vi ringraziamo per averlo fatto.
Grazie a voi.
Ciao, grazie.
Entropia Massima finisce qui per questo lunedì, ci vediamo lunedì prossimo con un'altra puntata del ciclo sull'economia e ambiente, e ora sigla.